Capitolo 16. Europa e Italia alle soglie del Novecento. Paragrafo 1. L'Italia alla prova. Destra e sinistra. Il primo Parlamento del Regno fu eletto da un piccolo numero di elettori, non superiore al 2% della popolazione. Il diritto di voto spettava, infatti, ai soli cittadini maschi dai 24 anni in su, capaci di leggere e scrivere e dotati di un certo livello di ricchezza. I deputati si riunivano in due raggruppamenti politici o schieramenti, detti destra e sinistra, in base al posto che occupavano rispetto al presidente della Camera. Alla destra sedevano i seguaci di Cavour, in gran parte aristocratici, possidenti, di tendenze politiche monarchiche, liberali e moderate, che costituivano la maggioranza. Alla sinistra stavano Mazziniani e Garibaldini, di tendenze repubblicane e democratiche, che formavano l'opposizione. Per una quindicina di anni, dal 1861 al 1876, il Regno d'Italia fu governato dalla destra, poi detta destra storica, per distinguerla dalle destre del secolo successivo. L'Italia al momento dell'unificazione. La destra si trovò di fronte ad un compito non facile. Il paese che doveva governare era caratterizzato da grandi differenze fra regione e regione. Ognuno dei vecchi stati aveva le sue leggi, il suo sistema di tassazione, le sue monete, ne circolavano più di 50 tipi, le sue unità di misura, per non parlare delle tradizioni e delle abitudini di vita diversissime da un luogo all'altro. Si può dire che quasi non esistesse neanche una lingua comune. L'italiano era usato abitualmente solo da una minoranza di persone colte, mentre tutti gli altri parlavano i loro dialetti. Inoltre, lungo la penisola, le comunicazioni erano difficili perché le strade erano poche e in cattivo stato e i 2/3 delle ferrovie erano concentrate in Piemonte. In molte zone le scuole mancavano e 78 italiani su 100 non sapevano né leggere né scrivere. L'organizzazione del nuovo Stato. Alla destra toccava il compito di organizzare il nuovo Stato partendo da realtà molto diverse e difficili da sanare. Proprio tenendo conto delle grandi differenze esistenti nella penisola, alcuni uomini politici pensavano a uno Stato di tipo federale e proponevano di lasciare una certa autonomia alle comunità locali. L'idea federale però non prevalse perché era troppo forte il timore che l'Italia potesse sfasciarsi di nuovo, rendendo vani tutti i sacrifici compiuti per l'unità. Il governo di Torino si orientò dunque verso la costruzione di uno Stato fortemente accentrato. Gli uomini al governo volevano dare al paese in tempi rapidi un'unica legislazione e un unico sistema amministrativo. Decisero perciò di estendere all'intera penisola lo Statuto Albertino, che divenne la prima costituzione del regno. Tutto il territorio nazionale fu diviso in province, a capo delle quali fu posto un rappresentante del governo centrale, il prefetto, con ampi poteri di controllo sugli organi di governo locali, ad esempio i comuni. Gli stessi sindaci furono di nomina regia. Realizzazioni della destra: ferrovie, mercato nazionale, esercito. Il governo della destra intervenne con decisione anche in campo economico. Entro il primo decennio dell'unità fu triplicata l'estensione della rete ferroviaria che giunse a collegare fra loro tutte le principali città italiane, comprese quelle del Mezzogiorno. La costruzione fu in massima parte affidata a imprese straniere perché l'industria italiana muoveva appena i primi passi e in aree limitate del settentrione, mentre altrove era quasi assente. In nome dei principi liberisti, dogane e dazi interni furono aboliti su tutto il territorio della penisola. Questo provvedimento, insieme all'adozione della lira come moneta valida in tutto il regno, favorì la nascita di un unico mercato nazionale. Ma le poche industrie del sud, troppo deboli per reggere alla concorrenza di industrie rivali e fino allora protette dai dazi sulle merci di importazione, furono danneggiate e dovettero chiudere. Per difendere il giovane Stato fu poi necessario creare un esercito comune e una marina. Così i governi della destra estesero a tutta l'Italia l'obbligo del servizio militare, che durava alcuni anni e che alcune regioni, ad esempio la Sicilia, non avevano mai conosciuto. Il provvedimento fu subito impopolare, soprattutto nel sud agricolo, dove dominavano i latifondi, coltivati a grano con metodi di lavorazione antiquati. Per le famiglie contadine, l'allontanamento dei figli nel pieno vigore delle forze significava la perdita di un importante contributo di lavoro e un aumento della già grande miseria. Un obiettivo centrato: portare il bilancio in pareggio. Per modernizzare lo Stato, costruire strade e ferrovie, mantenere l'esercito e sostenere l'istruzione, lo Stato aveva bisogno di molto denaro, tanto più che le guerre del Risorgimento erano costate care e dopo le annessioni il nuovo regno aveva dovuto accollarsi anche i debiti degli Stati annessi. Per far fronte a queste spese, i governi della destra dovettero aumentare il peso delle imposte, tasse, sia quelle dirette, pagate da ciascuno in proporzione alla propria ricchezza, cioè al proprio reddito, sia quelle indirette applicate ai beni di consumo, sale, tabacchi, carbone. Nel 1868 fu introdotta una tassa sul macinato, cioè sulle farine, che aumentando il prezzo di alimenti di largo consumo popolare, come il pane e la polenta, colpiva duramente i più poveri. Alla fine il governo riuscì a colmare il grave deficit finanziario dello Stato, le uscite superavano del 60% le entrate, raggiungendo il pareggio del bilancio, cioè la parità fra entrate e uscite, ma creando un forte malcontento e provocando proteste e disordini. Il brigantaggio. Nel Mezzogiorno in particolare, il risentimento della popolazione contro il nuovo Stato era profondo e diffuso. Il governo di Torino non aveva cambiato in meglio le condizioni di vita dei contadini. Al contrario, con l'aumento delle tasse e soprattutto con l'istituzione del servizio di leva obbligatorio, le aveva peggiorate. Neppure l'antico sogno contadino di impadronirsi di un pezzo di terra poté essere realizzato. In verità, dopo l'unificazione, furono messi in vendita molti terreni comunali o ecclesiastici, ma se li accaparrarono ricchi e latifondisti, gli unici che avessero denaro per acquistarli o forza sufficiente per impadronirsene. Il malcontento delle popolazioni rurali assunse presto forme di ribellione aperta a cui fu dato il nome di brigantaggio. Ai contadini ribelli si unirono anche militari del disciolto esercito borbonico e giovani che rifiutavano la leva militare. Da Roma, dove si trovava, il deposto Francesco di Borbone sosteneva e finanziava i ribelli. Contro i briganti, lo Stato italiano intervenne impiegando nella lotta quasi metà dell'esercito. La guerra durò 4 anni, 1861-1865, fra orribili violenze compiute dai ribelli e la feroce repressione militare dello Stato. Alla fine il brigantaggio fu sconfitto. Fonti: Francesco II e il brigantaggio. Da Roma, dove si era rifugiato con la famiglia per aver perduto il regno nel 1860, il detronizzato Francesco II di Borbone tramava contro il governo italiano e favoriva il brigantaggio, un fenomeno complesso in cui, accanto a briganti veri e propri, c'erano anche contadini insorti. Da una raccolta di documenti sul brigantaggio riportiamo il giuramento di un brigante, convinto di combattere per una giusta causa. Noi giuriamo, dinanzi a Dio e dinanzi al mondo intero, di essere fedeli al nostro augustissimo e religiosissimo sovrano Francesco II, e promettiamo di contribuire, con tutta la nostra forza e con tutta la nostra anima al suo ritorno nel regno delle due Sicilie, di obbedire ciecamente a tutti i suoi ordini, a tutti i comandi che verranno sia direttamente sia per i suoi delegati dal Comitato Centrale residente a Roma. Noi giuriamo di conservare il segreto affinché la giusta causa voluta da Dio, che è il regolatore dei sovrani, trionfi col ritorno di Francesco II, re per grazia di Dio, difensore della religione e figlio affezionatissimo del nostro Santo Padre, Pio IX, che lo custodisce nelle sue braccia per non lasciarlo cadere nelle mani degli increduli, dei perversi, malvagi, dei pretesi liberali, i quali hanno per principio la distruzione della religione dopo aver scacciato il nostro amatissimo sovrano dal trono dei suoi antenati. Noi promettiamo anche, con l'aiuto di Dio, di rivendicare tutti i diritti della Santa Sede e di abbattere il Lucifero, demonio, infernale Vittorio Emanuele e i suoi complici. Noi lo promettiamo e lo giuriamo. Da M. Monnier, Notizie storiche documentate sul brigantaggio nelle province napoletane. Barbera, Firenze.